debito pubblico, chi lo crea stampando moneta e chi lo paga con le tasse. Di Loretta Napoleoni, 5 gennaio 2014. Nel 2014 diventerà operativo il Fiscal Compact. Per chi voglia rinfrescarsi la memoria, ecco la definizione che riporta Wikipedia. Il patto di bilancio europeo o trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria, conosciuto anche con l'anglicismo Fiscal Compact, letteralmente riduzione fiscale, è un accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1 gennaio 2013. L'accordo contiene le regole d'oro della gestione fiscale degli Stati membri, tra queste c'è l'impegno del nostro Paese a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL al 60% attraverso una maxi manovra finanziaria all'anno per i prossimi 20 anni, la prima avverrà quest'anno. Dato che al momento questo rapporto supera il 132%, equivalente a 2.080 miliardi di euro circa, bisogna ridurlo di almeno 900 miliardi di euro, il che equivale a circa 45 miliardi l'anno per due decadi. Per chi voglia cifre aggiornate al nanosecondo sul debito pubblico, qui trovate dove il conteggio avviene in tempo reale. Naturalmente nel dibattito italiano non si parla del Fiscal Compact, ma di questo non dobbiamo sorprenderci, se ne parlerà a Giosa quando bisognerà tirar fuori i soldi per rispettarlo tra qualche mese. In pratica il pagamento dei 45 miliardi avverrà o attraverso l'aumento delle tasse o attraverso la contrazione della spesa pubblica, che può comprendere sia la riduzione dell'occupazione che dei salari pubblici, o in tutti e due i modi. Morale, saremo più poveri perché dobbiamo tirare la cinghia ulteriormente per ridurre il volume totale dei nostri debiti. La prima domanda da porre ai lettori di questo giornale, ed a tutti coloro che commentano quasi religiosamente i suoi articoli, è la seguente: a chi dobbiamo restituire questi soldi? La risposta più semplice è la seguente: alle banche straniere che ce li hanno prestati. Ma dal 2011 in poi la percentuale delle banche straniere nostre creditrici è scesa, ed oggi è inferiore al 40%. Chi ha in portafoglio gran parte del nostro debito pubblico sono le banche italiane, tra le quali c'è anche il Monte dei Paschi, che deve allo Stato, e cioè a noi poveri debitori, 4 miliardi di euro. Creditori e debitori sono le stesse persone, direte voi, perché fanno tutti parte dello Stato, della collettività. Ma questa spiegazione non è del tutto corretta, perché né lo Stato dei contribuenti né le banche nazionali controllano la massa monetaria, detto in parole povere, non stampano moneta. Entrambi la ricevono dalla banca centrale attraverso il debito. Assurdo, succede in quasi tutto il mondo a parte qualche eccezione, come la Svezia e la Cina, dove la banca centrale è di proprietà dello Stato, quindi si potrebbe dire che la collettività si indebita con se stessa. La Banca Centrale Europea è l'unico organismo che ha il diritto di stampare moneta, lo dovrebbe fare secondo parametri fissi, ma data la crisi Draghi è riuscito ad aggirarli, ed è lui alla fine che stabilisce quanta moneta cartacea si stampa. Da notare che nessuno di noi europei lo ha eletto. La BCE è una banca privata di proprietà degli azionisti delle banche centrali dell'EU, tutti enti ed organismi non statali, tra costoro ci sono anche alcune delle nostre banche. Come funziona il meccanismo? La BCE crea dal nulla euro, nel gergo comune trasforma carta straccia in banconote, questi soldi vengono dati in prestito, oggi a tassi vicini allo zero, alle banche di Eurolandia. Con questi soldi le banche acquistano i buoni del tesoro dello Stato con i quali i governi nostrani ripagano ogni anno solo gli interessi sul debito pubblico, di più infatti non si riesce a fare. Idealmente questi soldi dovrebbero alimentare l'economia e farla crescere. Prestiti all'industria, per l'innovazione o per le opere pubbliche, eccetera. La crescita economica dovrebbe far aumentare il gettito fiscale con il quale ripagare il prestito. Ma non è così nel nostro caso, e questo lo sanno tutti ormai. L'austerità taglia le gambe alla crescita, quindi il circolo virtuale appena descritto diventa un circolo vizioso di impoverimento. Il punto cruciale su cui i lettori di questo giornale dovrebbero riflettere è il seguente: perché la BCE e non lo Stato o UE ha il diritto di produrre dal nulla il bene denaro, e perché i contribuenti in crisi di Eurolandia devono ripagare questo bene creato dal nulla in un momento in cui per farlo si rischia di finire nella depressione economica. Alla BCE tutti i soldi alla fine lì infatti finiscono, dato che la banca centrale ed i suoi azionisti privati sono il solo creditore dell'intero sistema, dato che dietro gli euro, come dietro qualsiasi moneta cartacea, non c'è nulla, ma solo la fiducia di chi queste banconote le continua ad usare indebitandosi, cioè noi. E dato che il diritto a stampare moneta dal nulla alla BCE glielo abbiamo dato noi, cittadini di sistemi democratici, attraverso la delega ai nostri governanti, perché non azzerare questo debito e ripartire da zero? In passato ciò è avvenuto con le guerre, oggi si potrebbe farlo per evitarle. Articoli collegati precedenti. Signoraggio e banche, alcune precisazioni. Di Quattro Gatti, info 24 maggio 2013. Di Emanuele Campiglio. Da alcuni giorni sta circolando in rete il video di un intervento in Parlamento di Carlo Sibilia, deputato del Movimento 5 Stelle, che rivolgendosi al presidente del Consiglio Letta si lancia in un'invettiva su banche, BCE, signoraggio, club di Bilderberg e quant'altro. La cosa ha suscitato un discreto clamore mediatico e attratto l'attenzione di numerosi commentatori generalmente critici. Si veda ad esempio questa intervista a Mario Seminerio o questo articolo di Niccolò Cavalli. In effetti, l'intervento di Sibilia è confuso, pasticciato, un grosso calderone in cui è difficile distinguere le singole argomentazioni. Mi astengo qui dall'analizzare l'intervento nella sua interezza. Il punto di questo post non è quello di entrare nel dibattito sulla natura pubblica o privata delle banche centrali, né commentare la presunta schiavitù degli stati nazionali. Ritengo però sia utile soffermarci, in un dibattito alquanto confuso, su uno dei punti sollevati, ovvero il signoraggio e il ruolo delle banche nella creazione di moneta. Nel suo intervento il deputato Sibilia afferma: ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Gli istituti privati stampano moneta cedendola in prestito e richiedendone restituzione con interesse per creare questa spirale di stritolamento che si chiama debito. Facciamo chiarezza. Con signoraggio, termine tecnico, ma effettivamente orribile e dal suono cospirazionista, si intende la capacità di chi emette moneta, diciamo la Banca Centrale Europea, di assegnarle un valore nominale più alto del suo valore intrinseco. Vale a dire che produrre una banconota da 100 euro non costa 100 euro, ma molto meno. La differenza rappresenta il reddito da signoraggio. Molti commentatori si sono infatti concentrati su questa definizione. Ma Sibilia non sembra riferirsi alla stessa, dato che parla di istituti privati che stampano moneta. Di cosa parla allora? La cosa più probabile è che si riferisca al cosiddetto signoraggio secondario, ovvero la facoltà delle banche private di creare moneta. Complottismo? Per niente, è sostanzialmente vero e più che legittimo. I concetti basilari da afferrare sulla creazione di moneta da parte delle banche sono due. Primo, il credito è moneta. Specialmente nelle economie moderne, capita ben poche volte di vedere qualcuno acquistare una casa con una valigetta di banconote. Ciò che circola è piuttosto credito bancario che viene utilizzato comunemente per acquistare beni e servizi, pagare i dipendenti della propria azienda, comprare macchinari e via dicendo. I pagamenti si realizzano cioè sotto forma di scrittura contabile, passaggi da un deposito bancario ad un altro. In altre parole, il credito è moneta. Secondo, il credito bancario è creato dalle banche private. Le banche non stampano banconote, in questo senso Sibilia sbaglia quando afferma che gli istituti privati stampano moneta. Le banconote, così come le riserve, che insieme al denaro contante costituisce la base monetaria, sono create dalle banche centrali. Ma la base monetaria non è che una piccola parte della moneta aggregata che caratterizzano un'economia, l'offerta M3 nell'Unione Europea. Il resto dell'offerta di moneta, grande parte di essa, è creato dalle banche private nel momento in cui concedono prestiti. Facciamo un esempio. Supponiamo che io vada in banca a chiedere un prestito e la banca me lo conceda, merce rara di questi tempi. Quello che succede è che la banca espande entrambi i nostri stati patrimoniali. Io avrò un deposito nell'attivo e un debito verso la banca nel passivo. In modo simile ma opposto, la banca avrà un credito nei miei confronti nell'attivo e un deposito messo a mia disposizione nel passivo. Io utilizzerò poi quel deposito immettendo il credito in circolazione nel sistema economico. Il fatto che il sistema bancario privato sia in grado di creare moneta è un concetto spesso molto arduo da afferrare anche per gli economisti di professione, ma ben chiaro ai funzionari delle banche centrali, come testimoniato per esempio da questo lavoro della Bank of England, pagina 377. Il ruolo di gran lunga più importante nel creare moneta aggregata è giocato dal settore bancario. Quando le banche concedono prestiti, creano depositi aggiuntivi per chi ha preso in prestito. C'è poi un terzo concetto, più discusso, ma che non abbiamo spazio per analizzare qui, relativo all'autonomia, o meno, delle banche private di creare questa moneta. Ovvero, sono le banche centrali a gestire la massa di moneta aggregata attraverso la base monetaria, teoria del moltiplicatore, oppure le banche private decidono autonomamente se e quanto credito concedere moneta endogena. Il dibattito è aperto. Non voglio trarre conclusioni sulla opportunità di concedere ad istituti privati l'importante funzione di creare moneta. Se da una parte la creazione sfrenata di credito è stata, specialmente negli Stati Uniti, alle radici della crisi finanziaria, dall'altra la disponibilità di credito bancario costituisce quella linfa vitale di liquidità che ha permesso alle economie moderne di svilupparsi. Che le banche creino moneta, insomma, non è necessariamente un problema, soprattutto se il processo è tenuto sott'occhio da autorità pubbliche. Ma ciò che è fondamentale è che questo processo sia chiaro a tutti in modo esplicito, che la conoscenza al riguardo sia diffusa, così da poter effettuare scelte informate e riuscire a distinguere le questioni serie dalla confusione, dal sapore vagamente complottista di altre argomentazioni.